Benvenuti ad una nuova puntata di Voci dal Bizzolo, il nuovo format podcast nato dalla collaborazione tra il Network Gemini e la redazione di Bizzolo. Questa sarà l'ultima puntata che registreremo dalla Galleria di Palazzo San Giorgio, la sede del Comune di Reggio Calabria, dove proprio in questi giorni si sta svolgendo la festa del giornalismo del nostro giornale, un'occasione con cui la redazione di Bizzolo ha voluto portare in piazza quelli che sono stati i temi più cari, più caldi anche della produzione del 2023. Per questa ultima puntata abbiamo scelto un tema che ci è particolarmente caro per diversi motivi. Parleremo del racconto della prossimità in relazione soprattutto alla fotografia. Ci è molto chiaro appunto a livello di progetto editoriale, perché è uno degli assi portanti su cui si è sviluppato appunto tutto l'intero progetto del Bizzolo. E prima di entrare nel merito, però, un accento lo porremo soprattutto su un altro aspetto del problema, che è quello che riguarda la crisi del settore fotografico, che è un aspetto della grande crisi generale che attraversa il mondo dell'editoria oramai da decenni, di cui in realtà però si sa meno, è meno conosciuta, proprio perché probabilmente è anche meno conosciuto il settore della fotografia e del fotogiornalismo. Ne parleremo con due amici che sono qui in collegamento con noi e che sono Pietro Vertami, che è curatore e photo editor del Festival di Paesaggi a Cuneo.
Sì, ciao, buonasera Giulia, ciao Fabio.
E Ciro Battiloro, fotografo freelance attivo soprattutto sul territorio campano, che ringraziamo e che salutiamo.
Ciao Giulia, grazie a voi per l'invito, è un piacere insomma per me essere qui e farci un po' una chiacchiera su dei temi importanti.
Ecco, allora Ciro, io in ogni caso adesso inizio col cedere la parola invece al terzo protagonista di questa puntata, che non è un ospite perché in realtà è una delle grandi menti di Bizzolo. Stiamo parlando appunto di Fabio Idri, che è il fotografo art director del giornale, che in questo momento è in mostra appunto alla Galleria di Palazzo San Giorgio sotto il brand di Bizzolo, ma in realtà con una mostra personale alla fine, no? Che è il racconto, un lungo viaggio all'interno della spoliazione del nostro territorio, lungo circa 11 anni, se non sbaglio, Fabio. Quindi in realtà lascio a lui il compito arduo di tirare un po' le somme.
Bene, bene, grazie Pietro e grazie Ciro. Questa sera abbiamo creato, seppur telefonicamente, un filo diretto da Reggio Calabria fino a Cuneo, passando per Torre del Greco, ed è proprio nello spirito del Bizzolo fare queste cose, unire e non dividere. Come sapete, stiamo cercando di celebrare la parola e la fotografia come strumenti per la liberazione del sapere. Questo significa in qualche misura anche rivendicare uno spazio libero di informazione, laddove l'informazione è, ma direi rimane, ostaggio del potere politico, dunque della propaganda, che tutto semplifica, appiattisce a discapito di una narrazione complessa di alcuni fenomeni sociopolitici che vengono raccontati. Ne abbiamo parlato insieme ai nostri ospiti precedenti, l'articolo 21 alla rete No Bavaglio, quanto il giornalismo viva una dimensione di sudditanza. E se il giornalismo la vive, il fotogiornalismo la vive ancora di più, una sorta di sudditanza subordinata, lasciatemi passare questo termine. Il fotografo partecipa sempre meno alla vita di redazione, non ha un controllo politico delle proprie immagini, delle proprie fotografie, non ha il controllo della pubblicazione, non ha facoltà di impaginare il proprio lavoro, di editarlo. Laddove sappiamo che la fotografia è in sé un atto politico, diventa fine a se stesso laddove la decisione di destinazione, di destinarla in quale pagina, non è dell'autore ma è di un editore, che molte volte risponde appunto a delle esigenze di ordine narrativo, ma filtrate dalla politica e dalla propaganda. Basti pensare che il mestiere del fotogiornalista è stato normato anche dal punto di vista del contratto nazionale del lavoro solo nel 1971, ma che fino al 1988 nessun editore è mai riuscito a rispettare questa come dire, conquista del mondo dei fotogiornalisti. È davvero esemplare in quest'ottica e illuminante un intervento di Uliano Lucas, che non ha bisogno di presentazione, un grande fotoreporter italiano, che in occasione di un convegno sul fotogiornalismo in Italia, che si è tenuto, se non sbaglio, l'anno scorso, massimo 2 anni fa, parla di storia di una professione umiliata. Consiglierei a tutti di trovare la registrazione, che si trova anche in rete. Ora, facendo un salto ai nostri giorni, nell'epoca dell'infodemia, l'immagine è sempre più utilizzata come accompagnamento di articoli che sono per la maggior parte delle volte preconfezionati. Gli assegnati, le commissioni, gli assegnati lo dico in gergo tecnico perché siamo tra fotografi, ma sono le commissioni editoriali, sono sempre più rare e non durano più di un giorno. Molte volte mi si chiedono foto di Crotone perché generiche, perché si deve coprire una notizia su Crotone e non ci sono i soldi perché io arrivi, ritorni e venga pagato per quella fotografia. Nessun editore investe per far raccontare in modo complesso le storie che intende pubblicare, e spesso e volentieri siamo costretti, mi darete conferma anche voi, siamo costretti a pagarci la notte prima per essere sul posto la mattina presto e poter svolgere nel migliore dei modi il nostro lavoro. Il fotogiornalista, soprattutto nell'epoca moderna, poi si è dovuto reinventare imprenditore, attento al mercato, delle notizie, anche della notizia del giorno. Quindi essere pubblicati significa intercettare trend, tendenze e accontentarsi di una pubblicazione e pochi spicci e nient'altro. È proprio in quest'ottica che il titolo di questa piccola puntata di Voci dal Bizzolo parla di prossimità e fotografia, cioè come una possibilità per il fotogiornalismo, non la possibilità, per l'amor di Dio, non abbiamo questa pretesa, però una possibilità per il fotogiornalismo, intesa una possibilità di racconto della prossimità, di un racconto molto più autentico, che in qualche modo soddisfi anche le esigenze personali, che dia voce a quello che vogliamo raccontare noi. Cioè tornare in un certo qual modo a raccontare delle storie in modo autentico, capirne la complessità per poi dunque far parte di una narrazione globale, reale, molto più autentica rispetto all'inseguire delle notizie preconfezionate solo per una pubblicazione.
Io farei intervenire subito Ciro Battilorio, perché Ciro sappiamo essere appunto un fotografo freelance che, correggimi se sbaglio Ciro, ma tu diciamo lavori moltissimo nell'ambito proprio del tuo territorio di riferimento, no? E su temi diciamo a te cari, no? A te congeniali in qualche modo dal punto di vista sia umano che professionale poi alla fine, no? E una delle prime domande che vorrei farti appunto è questo: quanto, stando poi alla tua esperienza appunto professionale, le aziende editoriali apprezzano, no, questo tipo di approccio alla fotografia e quanto sono capaci, se sono capaci, di valorizzare, no, il lavoro dei freelance come te?
Diciamo che la situazione è complessa, ci sono varie modalità un po' in cui di lavoro con le quali mi sono scontrato o in realtà collaborato, e il rapporto con l'editoria per il mio tipo di approccio non è semplice, nel senso che lavoro su progetti che necessitano molto molto tempo per essere realizzati, e diciamo questo tempo che poi è un po' il tempo dell'approfondimento, il tempo della conoscenza, dello scambio col territorio che si va a raccontare, non sempre è concesso dai giornali. Infatti raramente io ho fatto commissionati, mi è capitato poche volte, e sinceramente non è un modo, una modalità che apprezzo particolarmente, proprio perché, come diceva Fabio in precedenza, è sempre più, insomma, un approccio rapido di toccata e fuga, insomma, sulla storia che si va a raccontare, e in più è spesso un pochino pilotata, precostituita in partenza, e io trovo che nella fotografia, cioè ciò che mi spinge ancora oggi a fotografare è il piacere della scoperta, dello stupore, dell'incontro verso l'altro, verso un territorio, e partire invece per andare a fotografare un qualcosa di già precostituito o che deve allinearsi un attimo con un'idea di articolo non si sposa benissimo con quello che è il mio approccio. Di solito le collaborazioni che ho avuto con i giornali, a parte qualche commissionato, nasce insomma dalla mia proposta verso i giornali, di progetti che sono durati anni, e chiaramente ho avuto spesso riscontri positivi. Però lì si va incontro a un altro tipo di problematica, cioè appunto quello del come poi un progetto su cui si è lavorato anni viene riproposto e qual è il testo che lo accompagnerà, e non sempre c'è un sano scambio, insomma, tra chi scriverà, tra chi impaginerà, tra chi... E tra noi, insomma, che abbiamo realizzato il lavoro. Questo secondo me è un po' una pecca soprattutto del giornalismo italiano, ed è un qualcosa su cui si può lavorare, è un qualcosa che magari un tempo c'era, perché dai racconti, insomma, di miei colleghi che facevano questo tipo di lavoro un po' di anni fa, c'era sicuramente un maggior interscambio tra le redazioni e il fotografo e chi andava a scrivere il pezzo. Sicuramente nel momento in cui vado io a proporre il lavoro, forse avrebbe quasi più senso, e mi è capitato per esempio con alcune pubblicazioni in Francia, che a parlare del lavoro a quel punto sia direttamente il fotografo, che insomma può dare un'idea chiara di quello che è il proprio progetto, e ovviamente sul contesto, sulla comunità, sul territorio che è andato a raccontare.
Grazie per queste considerazioni, Ciro, che condivido pienamente, come sai. Quindi il fotogiornalista o comunque il fotografo che racconta storie si deve rivolgere a un altro finanziatore, diciamo, che non è più l'editoria, quindi andare a intercettare altre forme di finanziamento, che sono i grant, il mercato, diciamo, dei grant, un altro mercato. Come lo vivi questo mondo dei grant, dei finanziamenti che le fondazioni danno a dei fotografi per portare avanti i propri progetti? Forse è quello il futuro di una modalità di racconto personale finanziata da qualcuno?
Sì, quella secondo me potrebbe essere un'occasione. È chiaro che il mondo dei grant non è semplicissimo, perché ci sono tantissime persone valide, insomma, che applicano ai grant e cercano di proporre progetti, e ovviamente ti vai a scontrare anche con persone che hanno un curriculum importantissimo, e c'è comunque una giuria che va a giudicare, e ovviamente magari non sempre proprio obiettiva al 100%, insomma può essere una strada, ma non è l'unica strada, cioè. E penso che per mantenere una propria autonomia, una, una propria libertà pure di espressione, e tocca anche semplicemente capire come portare avanti i propri lavori, magari parallelamente cioè fare altri tipi di lavori che siano anche commerciali, che ti permettano un secondo di sopravvivere, e contemporaneamente insomma provare a trovare finanziamenti per i propri progetti o semplicemente autofinanziarseli e vedere poi dopo quello che se ne riesce a ricavare.
Sì, tra l'altro appunto questa cosa, diciamo, mi suscita anche un altro tipo di riflessione, no? Cioè il fatto che appunto si stia sviluppando probabilmente un po' nel vostro mondo, no? Quindi tra i fotografi la tendenza a puntare appunto su forme di finanziamento diverse, no? Quindi i grant, le fondazioni private e via dicendo, no? Toglie fiato, ovviamente toglie respiro anche al mondo dell'editoria, no? Cioè è come se il mondo dell'editoria perdesse, dal mio punto di vista almeno, più del 50%, se vogliamo, no? Della sua voce, perché poi questa è anche una diatriba storica, no? tra giornalisti alla fine, no? Cioè il valore dell'immagine all'interno della narrazione giornalistica, no? Nel senso che io faccio parte, no, di quella scuola di giornalisti che reputa che l'immagine sia notizia a sé stante, no? E il fatto che i fotografi siano poi costretti alla fine, no, a cercare altrove è una cosa che danneggia profondamente, no, tutto il panorama informativo italiano.
Sicuramente le due cose non vanno a braccetto, anche se magari ci sono grant che nascono pure da riviste o insomma che permettono di realizzare progetti. È chiaro che secondo me ci sono due ordini di problemi riguardo l'editoria in generale e poi in particolare in Italia. Il primo è che è totalmente cambiato il modo di fare giornalismo ed è secondo me un qualcosa di ovvio, nel senso che cioè è difficile, oggi non ha più senso andare ad inseguire una notizia, perché cioè, con la strumentazione, con la tecnologia che abbiamo in questo momento, cioè una persona può raccontare un qualcosa in un qualsiasi momento e lo può fare anche magari in maniera migliore rispetto ad altri che verrebbero dall'altra parte del mondo a raccontare quello. Quindi questo già ha cambiato un po' le carte in tavola. Chiaramente l'altra problematica poi un po' è il discorso, immagino, economico, in cui magari i giornali non hanno più quella forza economica per provare a proporre un qualcosa che va al di là della semplice notizia, e quindi un racconto che duri nel tempo, che duri negli anni, un racconto poi fatto magari da un qualcuno che conosce bene quel territorio e che magari ne può fornire una visione differente. Cioè, parlo un po' della mia esperienza personale in breve. Quando penso alle narrazioni che ci sono su Napoli, è complicato raccontare Napoli, perché si passa o dall'estremo della città di Gomorra, della città delle problematiche sociali, dello scontro, oppure bisogna parlare di Napoli come della città più bella d'Italia, della città della rinascita, in particolare in questo momento storico in cui sta vivendo un particolare boom turistico, si è avviato un processo di gentrificazione che c'ha dei pro ma c'ha anche moltissimi contro, e quando ho iniziato il mio progetto su Rione Sanità mi sono chiesto proprio qual è la modalità, in che modo posso provare ad aggiungere qualcosa a queste narrazioni che fondamentalmente sono delle verità, ma sono delle verità molto, molto parziali e anche estreme fondamentalmente, perché tra la Napoli del turismo, la Napoli da cartolina e la Napoli camorristica c'è una serie di sfumature esistenziali, sociali, politiche, culturali che che non vengono mai raccontate, e non vengono raccontate perché il mainstream preferisce qualche altro tipo di narrazione che, come dicevamo prima, è già costituito un po' su delle idee. Per questo, secondo me, ritorna poi fondamentale il concetto di cui parlavamo all'inizio, del racconto della prossimità. Cioè, perché ha senso raccontare la prossimità, e in particolare nel mio caso è anche una prossimità molto intima, innanzitutto perché credo che in quell'intimità si possa riscoprire un po' l'unicità di ogni esistenza umana. Cioè l'intimità delle persone è qualcosa di straordinario. Cioè nelle case puoi riscoprire una gamma di emozioni, di storie, di problematiche o di gioie che comunque arricchiscono sia te come persona, sia chi magari poi può fruire del lavoro. E allo stesso tempo, secondo me, quella prossimità poi rappresenta una resistenza rispetto alle forze disgreganti a cui siamo esposti, che sono sia delle forze disgreganti biologiche, perché chiaramente l'essere umano va incontro alla malattia, va incontro alla vecchiaia, alle difficoltà esistenziali, sia a forze disgreganti legate invece alla società in cui viviamo, e quindi alla continua massificazione, ai rapporti di potere, alla mercificazione. E forse nella prossimità, nell'intimità, c'è ancora uno spiraglio un po' per salvarsi da queste forze disgreganti.
Esatto, Ciro, perfetto. Proprio il concetto che hai spiegato con davvero grande semplicità e fa scopa con tutto quello che stiamo facendo in questo momento con Bizzolo. Bizzolo è il tentativo proprio di sottrarre dalla semplificazione una narrazione del meridione, del sud, che il mainstream fa, quindi di ricominciare a considerare la complessità come valore narrativo. Sono davvero grato di questo intervento, proprio perché è centratissimo e ti ripeto, fa scopa con tutto quello che stiamo facendo qui a Reggio Calabria in questo momento con Bizzolo. Ti chiederei a questo punto gli ultimi 10 minuti di pazienza per raccontarci i tuoi lavori, Ciro, soprattutto il lavoro Sanità, che è un lavoro di un'intimità pazzesca, che restituisce davvero un altro volto di una comunità che è stata sottratta alla sua complessità, come dicevo prima.
Sì, allora Fabio, io ho iniziato a fotografare a Rione Sanità nel 2015, e conoscevo il quartiere proprio un po' per la narrazione che veniva fatto su di esso come uno dei luoghi più complicati della città. Per anni effettivamente ha vissuto, ma ancora oggi ci sono delle problematiche sociali, quale un alto tasso di disoccupazione, di evasione scolastica, e in passato anche la presenza un po' di organizzazioni criminali. E quando io ho iniziato il mio progetto lì, si è toccato forse il punto poi un po' più triste della storia del quartiere, perché nel 2015 fu assassinato un 17enne per una stesa camorristica. Poi da quel momento in poi si è avuta una spinta enorme verso un processo che era già iniziato di rivalutazione, di riqualificazione del territorio, che in parte partiva dal basso, in parte magari nasceva anche da volontà insomma politiche. Questo, devo dire la verità, ha modificato alcuni aspetti del quartiere. Innanzitutto, cioè, un tempo le persone non ci si addentravano, invece adesso è diventata una delle mete turistiche più cool, diciamo tra virgolette, di Napoli. E questo chiaramente ha portato dei miglioramenti, sicuramente da un punto di vista della sicurezza del quartiere, della possibilità lavorativa e della disponibilità economica. È chiaro che però questi miglioramenti innanzitutto non toccano tutta la popolazione del quartiere, e soprattutto poi c'hanno un po' quel risvolto negativo della gentrificazione, che in molte città europee ed italiane oramai è pienamente avviato, che è quello, insomma, di complicare un pochino poi la vita dei locali, quindi degli abitanti locali, intendo. E in che modo? Chiaramente con un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, un aumento soprattutto sugli affitti delle case, la difficoltà di insomma trovare situazioni abitative dignitose, insomma, quindi diciamo il quartiere ha avuto in questi pochi anni questa storia di trasformazione. Ma in tutto ciò che interessava a me fondamentalmente non era tanto raccontare questa trasformazione, ma raccontare quella che era l'identità di quel posto, che fortunatamente si conserva ancora, che resiste ancora, ma che non so se tra 10 anni, 20 anni sarà così, proprio per questo boom, insomma, di turistificazione che c'è stato. E ciò che mi ha sorpreso, insomma, frequentando il quartiere quasi quotidianamente, io ci tornavo tutte le settimane per 1 o 2 giorni alla settimana, era proprio la ricchezza delle esperienze esistenziali degli abitanti del quartiere. Ciò che mi ha sorpreso è innanzitutto la dignità, l'ospitalità di queste persone, che per me è risultato un grosso insegnamento, e tutto si esprimeva poi attraverso i gesti, attraverso i linguaggi del corpo, un qualcosa che secondo me è importante andare ancora a guardare in un momento in cui proprio oramai comunichiamo sempre virtualmente, insomma, in cui i legami, le relazioni sembrano sempre più complicati da tenersi. Invece nel rione Sanità è un luogo in cui le relazioni sono fortissime, anche le perdite sono fortissime, quindi si passa dall'amore alla solitudine, dal dolore alla gioia in pochissimi metri quadrati, e questo è sicuramente, insomma, un qualcosa che arricchisce innanzitutto me, fotografo, ed è questo che forse poi, oltre tutte le difficoltà che abbiamo attualmente nel nostro lavoro, è ciò che chiaramente mi spinge ad andare avanti. Ma poi spero, e devo dire la verità, ne ho avuto anche dimostrazione, che questo racconto un po' diverso da quello che viene fatto di solito possa, insomma, dare uno sguardo differente sul luogo, possa essere anche una presa di posizione, come dicevamo prima, politica, perché decidere comunque di raccontare in maniera diversa da quello che si vuol vedere o da quello che probabilmente venderebbe anche di più è anche un po' una scelta politica, e portare al centro, diciamo, la semplicità delle relazioni, il quotidiano, la prossimità delle persone sono insomma degli aspetti, delle tematiche che oramai passano sempre più in secondo piano rispetto magari alla necessità di dover stupire, di dover scioccare o di dover comunque in qualche modo attrarre un'attenzione mediatica.
Pietro Vertamì, curatore e fotoeditor del Festival Paesaggi di Cuneo. Allora Pietro, il Festival Paesaggi, di cui ci racconterai a breve, rappresenta per te in qualche modo un ritorno alle origini del tuo lavoro, della tua professione. Il punto però da cui vorrei partire con te per appunto questo viaggio poi all'interno di quello che è un po' il grande mondo della fotografia in questo momento e della fotografia per l'editoria e il giornalismo, è un ragionamento intorno a quello che oggi è diciamo il massimo strumento editoriale e giornalistico, che è tutto il mondo delle agenzie fotografiche, che in qualche modo ha influenzato appunto il lavoro dei fotografi, ed è proprio su questo che ti chiedo di raccontarci un po' qual è la tua esperienza e la tua personale visione di questo fenomeno.
Sì, io ho diretto per tanti anni un'agenzia a Roma, lavorando con la stampa internazionale, ma al di là della mia esperienza personale è chiaro che è stata una storia grande, bella, di grande tradizione di giornalismo, quella dell'agenzia stampa in generale. Poi nello specifico io mi occupavo di fotografia, reportage d'autore, quindi una nicchia nella nicchia, se vogliamo dirla così. Ma il tema grande è che l'intuizione, senza stare a discutere di come è cambiata la carta stampata, soprattutto dagli anni 90 in avanti, il tema della necessità delle agenzie come collettori di autori esternalizzate alle redazioni, no? Il fotografo, l'autore assunto non esiste più ovviamente da 40 anni, ma al di là di quello è cambiato proprio il modo di fare il mestiere. In relazione a come è cambiato il mercato, che è un mercato che è cambiato molto velocemente dagli anni in avanti, dagli anni 90 in avanti, e ancora di più da metà degli anni 2000 in avanti. Quindi la grande agenzia, che ancora esistono, attenzione, non è che siano sparite, mai spariranno a mio giudizio, ma la grande agenzia come grossa potenza editoriale, mettiamola così, con grosso peso, sta, a mio giudizio, calando, sta diminuendo, come dire, in maniera emblematica nella triade di lavoro che è poi redazione, autore e intermediario, no? Per una serie di motivi che sono strettamente economici, legati ovviamente a come è cambiato il mercato della comunicazione in base all'avvento ovviamente digitale, di internet, dell'instant journalism, citizen journalism, eccetera eccetera. L'agenzia per in quegli anni, e credo ancora in parte oggi, le agenzie di reporter sono ancora delle grandi occasioni per quelle che ancora lavorano, esistono e resistono, sono ancora grandi occasioni di esperienza, di mestiere e di confronto fra autori, questo sì, dei luoghi dove poter confrontarsi con i colleghi, o comunque, se non di persona, avere lo spunto per incontrare colleghi anche solo come dire, digitalmente, no? Comunque seguire il loro lavoro. Oggi le agenzie di reporter sono sopravvivono quelle molto grosse, grandi nomi noti, che si dividono parimenti fra una parte di autori più reportagistici, più magari legati all'approfondimento, quindi al reportage vero e proprio, e poi molta parte dell'indotto che viene da invece il fotogiornalismo in senso più stretto, quindi più legato alla cronaca, qualunque essa sia. Veramente andiamo dalla rosa alla nera, allo sportivo, al costume, eccetera eccetera.
Sì, Pietro, infatti le agenzie classiche sono sempre meno, i fotografi si mettono insieme in collettivi che poi diventano, no, motivo di lavoro, sì, insieme, sì, di confronto, cioè c'è più questa tendenza forse. Adesso, no?
Certo, sì, ma questo è stato un passaggio naturale, voglio dire, nella misura in cui capiamo, cioè, non vorrei sembrare sgradevole o retorico, però nella misura in cui il sacchetto di monete si restringe, ma non è colpa di nessuno, è la storia del giornalismo che sta andando in quella direzione, è chiaro che il costo per il fotografo, soprattutto il costo di un intermediario, non è sempre sostenibile. E soprattutto sarebbe utile e necessario, ma non è spesso sostenibile. Cioè, questo era un classico già negli anni miei. C'era intanto già un grosso parlare male degli agenti, dell'agenteur, dell'agence, no? Cioè questa attitudine spesso da parte dei colleghi, dire che l'agenzia aveva un'attitudine, l'ho sentito mille volte questo discorso, un'attitudine predatoria nei confronti dell'autore, no? Perché poi chiedeva una percentuale, parlando di soldoni, no? E dici, sì, ma l'agenzia quello fa, non è. E di contro però la fila alla porta per lavorare in un'agenzia, perché allora poi la figura dell'agente, soprattutto nella fotografia autoriale, è importante. Ecco là che nascono spontaneamente, per fortuna, nascono molte più situazioni piccole, autogestite. In Italia abbiamo mille esempi veramente validi, e che sono che durano tuttora, penso, vabbè, Terra Project, penso River Boom, poi ognuno è gestito in maniera diversa, più agenzia, più collettivo, il confine è un po' labile, però veramente cesura, in Italia abbiamo una tradizione grossa di collettivi che hanno formato e hanno dato possibilità a una moltitudine di autori veramente interessanti, e non è una cosa solo italiana, ovviamente è una cosa internazionale, ma se vogliamo parlare di fotogiornalismo e di reportage, questo lo dicono i numeri, non lo dico io, siamo bravi, adesso sembra una punta di patriottismo, però i fotografi italiani sono ad oggi ancora considerati fra i più bravi al mondo in termini di capacità, in termini di tecniche, in termini di intuizioni, di professionalità, di deontologia. Non abbiamo, possiamo dar lezioni in giro per il mondo.
Ecco, anche a proposito dei fotografi italiani, no? Io a questo punto ti invito anche a parlarci di paesaggi, lo accennavamo appunto all'inizio, si tratta di un festival di cui tu sei il curatore, il photo editor, che si tiene a Cuneo, e quindi ecco, ti chiedo intanto di parlarcene.
Certo, sì, paesaggi, non so, rientra nella mia, non lo so più, nemmeno terza, quarta, quinta vita, ecco. I paesaggi nasce a proposito dei collettivi che si chiama Around the Walk. Io faccio parte di un collettivo di camminatori e artisti visuali insieme alla mia socia Ilaria Di Biagio di Firenze, l'abbiamo fondato 10 anni fa ormai, e quell'esperienza lì, quindi di operazioni d'arte visuali soprattutto, fotografiche in buona parte, legate alla pratica del cammino su lunghe distanze, ci ha portato entrambi a occuparci di un tema che 10 anni fa non era pionieristico, ovviamente, però era un po' il secondo piano, che invece adesso per una serie di motivi sta diventando molto importante, che è quello del paesaggio. Quando parliamo di paesaggio, noi parliamo di rappresentazione del paesaggio, quindi dell'intermediazione culturale, un racconto di una porzione di territorio che per noi ovviamente va oltre l'evidente per gli occhi, non si parla solo di fotonaturalistica o di paesaggio in senso stretto, ma di paesaggi umani, di paesaggio, di quello che oggi viene chiamato omnipaesaggio. Da questa voglia qui, da questa esperienza, anche un po' da questo background lavorativo e culturale che ci siamo fatti, ci sono create una serie di possibilità, appunto Cuneo, come dicevate, che è piccola città del Piemonte con sole di fronte, un'amministrazione attenta, una cassa di risparmio attenta, una serie di associazioni del territorio hanno voglia di partecipare a questa cosa, ed eccoci qui. L'anno scorso abbiamo fatto una puntata zero, un'edizione zero che si chiamava proprio Paesaggi.0, e quest'anno siamo alla prima edizione ufficiale che si chiamava Affinità Divergenze. L'anno scorso ci siamo interessati di invitare 20 autori da tutta Italia, abbiamo coperto praticamente tutta la penisola, fotografi che negli ultimi 10 anni avessero toccato certe tematiche legate al paesaggio, e quest'anno abbiamo cercato di allargare il tiro con una open call a livello europeo, invitando autori da tutta Europa più o meno a fare la stessa cosa. La nostra idea era di cercare appunto affinità e divergenze, una citazione di un vecchio disco dei CCCP, ma oltre quello ci interessava l'idea di riuscire poi attraverso un percorso curatoriale riuscire a far venire fuori i punti di incontro, i punti di rottura di questo continente Europa di cui tutti parlano, ma spesso intanto poco si vede, no? Almeno in Italia, e intendendo l'Europa come Europa geografica, non come Europa politica, quindi Gibilterra, Cipro, fino agli Urali, eccetera, eccetera. E c'è stata una bella risposta. Abbiamo ricevuto più di 50 portfolio, che per noi è stata una sorpresa, essendo un piccolo festival all'inizio. E la selezione, un comitato scientifico diretto dalla signorina Rosy Santella del web di Internazionale, che ci ha aiutati, ci ha guidati, una collega, un'amica che è stata veramente gentile e disponibile nel scegliere 22 autori che poi sono stati esposti in giro per la città. Questo più o meno quanto. E nei 2 giorni di festival tanta discussione sui temi del paesaggio contemporaneo, non solo fotografi, anzi più specialisti, tecnici, filosofi, professori, quindi cercare di spostare il dibattito al di là del visuale. Un paio di serate di musica dedicate al tema, pare sia andato bene, noi siamo molto soddisfatti, tanto lavoro ma tanta soddisfazione.
Ecco, è anche un po' quello che stiamo cercando di fare noi in questi giorni alla Galleria di Palazzo San Giorgio con la nostra festa del giornalismo, no? Cioè, noi abbiamo deciso proprio di dedicarci al tema della spoliazione del territorio e appunto della prossimità come metodo di narrazione giornalistica e fotografica, proprio perché occorra, no, in qualche misura anche un ritorno a questo tipo di metodo, no, di approccio all'osservazione.
Sì, sicuramente, ma è un ritornello che viene da lontano, nel senso, già quando 20 anni fa e più ormai, no? Agisci locale, pensa globale. Questa cosa qui dei miei anni 90 è rimasta molto, si è trasmessa molto sicuramente nei movimenti, nella certa parte politica del paese, ma anche molto nelle pratiche artistiche. E oltretutto, senza ritornare sul discorso, senza fare il piagnisteo della stampa che è cambiata, le agenzie che sono cambiate e tutto, io ormai sono anni che i miei giovani studenti, sono anni che spiego che il reporter o chi ha l'ambizione di essere reporter oggi deve confrontarsi con questo argomento della vicinanza. Infatti i trucchi sono, cioè i trucchi, il buon metodo oggi è basso costo di produzione, vicinanza territoriale e facile accessibilità alla storia. Perché è chiaro che un reporter che vuole iniziare oggi dice: ho trovato una buona storia in Uganda, ci vogliono 5.000 euro per andare, 8.000 per pagare il fixer, eccetera, eccetera, a meno che abbia le sue possibilità private, quello che si può mettere il naso. Però come dire, l'utente medio che si avvicina a questo mestiere, se una volta poteva pensare poi di realizzare facilmente e rientrare almeno delle spese, oggi è diventato veramente molto difficile. E da questo tanti autori, giustamente, secondo me, e anche ambientalmente più sostenibile, tra l'altro, molte persone hanno cominciato a interessarsi delle proprie vicinanze, no? Quello che nel turismo è diventato il turismo di prossimità, ecco, una cosa del genere, che è molto interessante, perché poi gli autori che vivono il territorio spesso sono quelli più, non più titolati, però spesso un po' più preparati e un po' più skillati nel raccontare il proprio territorio. Basti pensare semplicemente a tutta la ricchezza di dialetti che abbiamo in Italia. Banalmente, il dialetto è uno strumento per entrare in contatto con certe, no, una parte della popolazione. È chiaro che il fotografo da Milano che viene a raccontare la Calabria o viceversa, per esempio, su quello può rischiare di avere un'attitudine colonialista. Cioè, non tutti, non dico che tutti lo facciano, però può essere. E allora spostarsi un po' di meno e guardare con un po' più attenzione quello che abbiamo intorno. Io mi ricordo anni fa un fotografo che viveva in una città di provincia in Italia, che lavorava con noi, e non trovava le storie perché lui non viveva a Milano e non viveva a Roma. Io non posso farci nulla, mi sono messo a cercargliele io le storie e gliele ho trovate le storie nella sua piccola città di provincia. Questa attitudine al voler vedere le storie, a trovare le storie, è una delle, secondo me, caratteristiche principe di chi vuol fare questo mestiere, se vogliamo parlare di questo, cioè del capire che le storie veramente ci sono. Bisogna settarsi, switchare la frequenza sulle storie e vederle, e ce ne sono, perché ringraziando il cielo siamo un'umanità che abbiamo sempre gli stessi difetti, gli stessi pregi, però continuiamo a produrre cose, a produrre situazioni, a creare eventi, la storia va avanti e ci sarà sempre qualcuno che vorrà raccontarle. E secondo me è un po' successo questo in questi ultimi anni.
Grazie Ciro Battiloro, grazie anche a Pietro Bertamino, e ci avviamo verso la conclusione. Io ringrazio anche Fabio Itri,
che a sua volta ringrazia Pietro e Ciro,
che a sua volta ringrazia tutti quanti. Io sono veramente molto felice di questa chiacchierata insieme, anche perché, diciamo, mi permetto una nota velocissima sul finale personale. Ritengo che l'immagine, no, e che la fotografia in particolar modo sia uno degli strumenti poi più efficaci, no, per tramandare la storia, no, dei, dei luoghi e delle persone di questo paese, no? Che poi alla fine è sempre, diciamo, martoriato, e in particolare appunto del nostro mezzogiorno. Ringrazio anche il Gemini Network che ospita i podcast di Bizzolo, il Comune di Reggio Calabria che invece ci ospita fisicamente, il Malavenda Caffè che è partner della nostra iniziativa, e noi ci diamo appuntamento ad una prossima puntata con Voci dal Bizzolo.
Thank you.